forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Come sta procedendo la campagna vaccinale contro il Covid e come stanno reagendo le terapie intensive? Il Green Pass serve davvero? Questo al Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia dall'altra parte del vetro ci sono Alessandro Carucci e Stefano Sparro. Queste sono alcune delle manifestazioni che si sono svolte nei giorni scorsi in varie città d'Italia appunto contro il Green Pass. Ma noi oggi vogliamo partire dai dati. Ecco, secondo la Fondazione Gimbe, dall'1 al 7 settembre rispetto alla settimana precedente si registra, dopo 9 settimane di aumento, una diminuzione del 12,5% dei nuovi casi di Covid-19. Scendono anche di 4.000 unità i casi attualmente positivi. Che cosa però succede negli ospedali? Qui si registra un lieve aumento dell'1,3% di ricoveri in area medica con sintomi e del 3,5% dei ricoveri nelle terapie intensive. Allora, noi per capirne di più abbiamo sentito il professor Roberto Cauda, che è ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica.
Sono i dati che vengono osservati non tanto su base giornaliera ma su base settimanale, che ci indicano ormai da un po' di tempo una chiara inversione di tendenza, cioè una riduzione di quelli che sono i parametri che noi osserviamo, che sono da monitorare con grande attenzione. Mi riferisco in particolare alla percentuale dei tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati, che sono in numero molto più elevato, ad esempio, che un po' di tempo fa. Per quello che attiene l'indice di occupazione delle terapie intensive e dell'area medica, e anche il numero dei decessi, che peraltro sono l'ultimo parametro a diminuire. Quindi senz'altro questa quarta ondata, se così la possiamo definire, che si è caratterizzata con migliaia di contagi ogni giorno, non ha avuto, come le precedenti, un corrispettivo grave di soggetti ricoverati sia in area medica che in terapia intensiva nei soggetti deceduti, e questo è l'effetto della campagna vaccinale. Ora noi abbiamo ancora una serie di punti da considerare. Il primo, i milioni di persone over 50 anni che non si sono ancora vaccinati, che possono rappresentare possono presentare dei seri problemi se contagiati, e l'altro, la ripresa delle attività sia lavorative che scolastiche nell'autunno, che può rappresentare un'ulteriore criticità.
Ecco, professore, ma allora proprio per questo bisognerà fare una terza dose, secondo lei?
In questo momento è difficile fare delle previsioni. Io ho più volte espresso la mia opinione sulla terza dose, nel senso che deve essere considerata sicuramente per i soggetti immunodepressi e probabilmente per i soggetti che sono molto avanti negli anni e che quindi hanno un sistema immunitario che è meno capace di rispondere alla vaccinazione. Del resto FDA negli Stati Uniti, EMA in Europa al momento si sono espressi in questo senso per determinate categorie. Se poi dovrà essere fatto in maniera indiscriminata, questo ancora non è dato sapere, perché bisognerà prima di tutto vedere efficacia e sicurezza. Non credo che siano in discussione né l'una né l'altra, però sarà molto importante, dal momento che l'unico che può essere utilizzato è il vaccino Pfizer, osservare quello che saranno i dati che verranno pubblicati e notificati da Israele, che fa un po' da apripista, perché in Israele, come ben sappiamo, è partita ormai da un po' di tempo la campagna vaccinale con la terza dose, e che hanno già ricevuto qualche milione di persone.
Professore, però arrivano notizie di varianti che potrebbero bucare i vaccini. Per esempio ce n'è stata una che è stata individuata negli Stati Uniti e che ha riscontrato anche qualche caso in Europa. Attualmente abbiamo le capacità per produrre appunto dei vaccini che siano davvero efficaci contro tutte le varianti? Se non altro le piattaforme possono rispondere a questo in questo momento?
In questo momento noi abbiamo una serie di problemi che vanno affrontati per gradi. Il primo problema è quello di cercare di mettere in sicurezza la percentuale più elevata possibile della popolazione che può essere vaccinata, quindi gli over 12. È chiaro che finché il virus continua a circolare nel mondo, il rischio di avere varianti che possono in qualche modo indurre delle mutazioni in grado di ridurre l'efficacia o addirittura abolirla, al momento non lo sappiamo, ma non credo ci siano varianti che aboliscono l'efficacia dei vaccini, è dietro l'angolo. Per questo motivo io credo che bisognerà, da un certo punto di vista, migliorare quelle che sono le caratteristiche dei vaccini attualmente disponibili, che sono stati creati sulla base della variante Wuhan, cioè l'archetipo del virus, il primo a essere circolato, e quindi dovranno essere in qualche modo aggiornate. Al tempo stesso, visto che c'è qualche centinaio di vaccini in varia fase di sperimentazione che saranno in qualche modo disponibili in tempi differenziati ma non molto lunghi per alcuni di essi, l'idea ad esempio di utilizzare i vaccini antigenici in cui oltre lo spike, che è quello in cui si osservano le mutazioni, anche ad esempio altre componenti del virus come le nucleoproteine, oppure fare riferimento al virus intero inattivato come ad esempio si fa per una malattia qual è l'influenza. Quindi il problema è ancora aperto, le soluzioni probabilmente ci sono, non sappiamo ancora quale sia la situazione ottimale, ma io credo che attraverso l'esperienza e soprattutto il progredire della scienza si possa in qualche modo intervenire efficacemente anche contro le varianti.
Sulla vaccinazione è intervenuta anche la presidenza della conferenza episcopale con una lettera inviata a tutti i vescovi qualche giorno fa. Ecco, nella lettera si scrive che le conferenze episcopali regionali e ciascun vescovo possono formulare messaggi o esortazioni per invitare alla vaccinazione tutti i fedeli e poi in particolar modo gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da un maggior rischio di contagio. In sostanza tutti coloro che sono in qualche modo più attivi nelle parrocchie. Allora sentiamo che cosa ci ha detto proprio su questo l'arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, che è presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute.
Ma penso che nasca anzitutto da un senso di responsabilità che è stato richiamato più volte anche da Papa Francesco, per non citare poi anche il Presidente della Repubblica, nel senso che le parrocchie hanno a che fare con tantissime persone, si vogliono riprendere anche le attività il più possibile nella maniera ordinaria, certo anche in maniera rinnovata rispetto all'esperienza del Covid, e quindi ci deve essere un'attenzione alla salute non soltanto la propria ma anche quella degli altri.
Ma lei vede comunque una coscienza affinché appunto ci sia una vaccinazione di massa per combattere il Covid, e questo sente questo sentimento anche nelle parrocchie in qualche modo?
Ma direi sostanzialmente di sì, c'è qualche persona come purtroppo poi in generale nella società che magari si lascia un po' bloccare non tanto da esigenze concrete, da motivi anche di carattere oggettivo, ma seguendo un po' i social, un po' tutte queste a volte anche cose molto inventate rispetto invece a quanto ci viene proposto dalle autorità scientifiche, ma a parte qualche frangia, qualche minoranza, mi pare che c'è comunque un senso di responsabilità come dicevo, verso la propria salute, ma soprattutto verso quella degli altri. Cito solo un esempio, i ministri straordinari della comunione, evidentemente andando a trovare ammalati, persone anziane, direi che non è solo un atto d'amore, come dice il Papa, ma direi anzitutto un atto di responsabilità essere vaccinati ed evitare il più possibile possibilità appunto di contagio e di difficoltà nei confronti delle persone più fragili.
Senta, le preoccupa però la nascita, diciamo tra virgolette, di un movimento Novax? Ci sono state anche delle indagini che hanno portato ad isolare alcuni soggetti che avevano in mente anche tra virgolette degli attentati.
Sì, beh, questo senz'altro ci preoccupa a livello sociale sicuramente. Mi preoccupa nell'ambito più nostro, diciamo cattolico, il fatto che ci siano anche delle realtà che insistono un po' su questo sospetto verso le vaccinazioni, rischiando poi di collegare un po' tutto l'insieme, no? Mentre invece penso sia importante un approccio oggettivo. Evidentemente la scienza poi sta camminando, no? Io spero che prima o poi si trovino anche, per esempio, delle possibilità non soltanto di cura anche riguardo al Covid, ma anche per verificare se ci sono, per esempio, in maniera preventiva eventuali allergie nei confronti di questo tipo di vaccinazioni, come si fa per altre realtà.
Preoccupa però il fatto che nei paesi, diciamo, in via di sviluppo la vaccinazione vada molto, molto a rilento. Ancora non si è capito che ci salva tutti quanti assieme.
Assolutamente, proprio poco fa ho incontrato un sacerdote che qui per uno studio in diocesi qui di Gorizia del Ruanda mi diceva, per esempio, per fortuna, per esempio, nel suo paese stanno avviando una campagna vaccinale, perché è fondamentale, no? Perché purtroppo in quelle realtà ci sono già tantissime problematiche, tantissime epidemie, ma certamente quella del Covid è molto pesante. E lui mi diceva, e questa è una buona notizia, che almeno nelle città principali, nella capitale, eccetera, l'80% lì in Ruanda sono già vaccinati, ma penso sia un po' un'eccezione rispetto a tanti altri paesi. Quindi c'è anche una nostra responsabilità di aiutare questi paesi in via di sviluppo che hanno meno risorse di noi, perché se non altro per egoismo verso di noi, per noi, no? Nel senso che chiaramente anche l'Italia fosse totalmente libera dal Covid, basta qualcuno che viene dall'estero, anche solo per motivi economici, commerciali, oltre che per turismo, che la cosa ricomincia se la persona è contagiata.
Pensate che nei paesi ad alto reddito quasi il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre in quelli a basso reddito appena l'1,4%, lo diceva anche Monsignor Redelli in chiusura di intervista. Allora, Oxfam Italia ed Emergency hanno criticato la riunione del G20 sulla salute del 20 settembre che si è tenuta a Roma. Ecco, nella risposta alla pandemia, in termini di accesso globale ai vaccini, nessun passo decisivo e concreto è stato impresso per la definizione di strategie e strumenti di medio e lungo periodo che di fronte a future pandemie permettono di cambiare il paradigma e mettere dunque fine alle vergognose disuguaglianze nell'accesso alle cure e ai vaccini, così dicono Oxfam Italia ed Emergency. Allora, per parlare noi abbiamo in linea Elisa Bacciotti, che è responsabile delle campagne di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Bacciotti.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
a voi.
Senta, che cosa è successo? Perché noi in realtà di vaccinare di più i paesi in via di sviluppo ne stiamo parlando da quanto? 6, 7, 8 mesi, un anno? In realtà sembra che non sia cambiato quasi nulla.
Purtroppo no, al momento i leader del mondo, i leader dei paesi più ricchi, anche delle economie che hanno sviluppato grazie a importanti investimenti pubblici, lo vogliamo ricordare, i vaccini oggi più diffusi non hanno fatto alcun passo veramente efficace per aumentare la disponibilità di tali vaccini nei paesi in via di sviluppo. Ci sono alcune iniziative e se ne è parlato appunto anche alla recente riunione dei ministri della salute, come il COVAX, nate appunto per poter fornire ai paesi in via di sviluppo delle dosi di vaccino, ma si basano su donazioni, su contributi volontari, su iniziative appunto di beneficenza che purtroppo non riescono a fornire abbastanza dosi in grado di impostare e portare avanti in maniera efficace delle campagne vaccinali pervasive.
Tra l'altro, Bacciotti, quindi, mi scusi, tra l'altro possiamo dire che in quei paesi il tracciamento risulta abbastanza fallace, perché insomma, non essendoci strutture sanitarie, arrivando secondo me anche pochi tamponi, il rischio che in realtà i contagi siano molto superiori al numero reale è concreto.
Ovviamente sì, il tema non riguarda solo l'accesso ai vaccini, ma anche l'accesso a strumenti di diagnostica, cura e prevenzione, no? dispositivi di protezione. Però appunto, per restare proprio sul tema dei vaccini, se vogliamo veramente essere in grado di vaccinare la gran parte della popolazione e metterci al sicuro dalla circolazione delle varianti e da un suo nuovo sviluppo, dobbiamo procedere in modo molto più spedito nella capacità di dare accesso ai paesi in via di sviluppo, appunto, ai vaccini esistenti. Questo può essere fatto in una situazione di pandemia quale quella che stiamo vivendo, in maniera però diversa da, appunto, dal solo ricorrere a iniziative volontaristiche. Noi, Oxfam ed Emergency, credono che sia importante andare verso una soluzione più incisiva che riveda il sistema di tutela della proprietà intellettuale delle case farmaceutiche. In questo modo, come fatto per altre pandemie, per altre malattie globali, si riuscirebbe a dare alle case farmaceutiche dei paesi in via di sviluppo l'accesso alla conoscenza necessaria per sviluppare i vaccini e renderli disponibili verso la propria popolazione.
Senta, io ricordo abbiamo in linea Elisa Bacciotti, che è responsabile campagne di Oxfam Italia. Però rinunciare ai brevetti in qualche modo non rischia di, diciamo, minare anche la capacità delle varie case farmaceutiche di fare ricerca? Non bisognerebbe cercare anche uno strumento che quello poi, appunto, di incrementare la produzione e far sì che la produzione non avvenga solo in pochi paesi, in pochi centri, e appunto estenderla anche ad altre nazioni, secondo lei?
Assolutamente sì, e questa proposta di fatto può essere meglio supportata da una sospensione dei brevetti, perché quello che serve è la condivisione delle informazioni che mettano in grado sempre più centri di produrre in maniera spedita i vaccini necessari a vaccinare la gran parte della popolazione. Sicuramente è utile, sono utili a tutti i livelli accordi che aumentino la capacità produttiva, ma la nostra è una corsa contro il tempo, è una corsa contro lo sviluppo, appunto, di nuove varianti, è una corsa all'immunizzazione che richiede una capacità produttiva, appunto, importante, che dovrebbe essere sviluppata grazie a un cambiamento di passo. Infatti alcuni leader globali si sono schierati, appunto, per una sospensione temporanea del brevetto in ragione, appunto, della situazione eccezionale che stiamo vivendo, no? E crediamo quindi che di fronte a questo tema, proprio per una questione di velocità e di, appunto, una questione che per trovare una modalità che ci metta in condizione di arrivare alla gran parte della popolazione in un tempo più breve possibile, sia necessaria una capacità di produzione pervasiva e importante.
Certo, tra l'altro proprio oggi Gianni Rezza, che è direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, ha detto che l'immunità di gregge per quanto riguarda il SARS-CoV-2 è un obiettivo non realistico, perché gli attuali vaccini non sono sempre sterilizzanti e le varianti hanno una parziale evasione immunitaria. Dunque, in sostanza, questo ci dice che dobbiamo comunque aumentare il tasso di vaccinazione non solo in Italia ma soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Allora io ringrazio Elisa Bacciotti, che ricordo responsabile delle campagne di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Bacciotti.
Grazie a voi.
Adesso torniamo in Italia. Ieri il Consiglio dei Ministri, probabilmente lo sapete già, ha dato il via libera al decreto legge per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario assistenziale. Dunque, il decreto estende l'obbligo di Green Pass al personale esterno della scuola e dell'università e ai lavoratori delle RSA, in sostanza anche a quelli delle mense. Per i ragazzi, lo sappiamo, non ci sarà l'obbligo del Green Pass, però laddove nella classe non ci sarà, non saranno tutti vaccinati, tutti i ragazzi che stanno entrando in questi giorni nelle classi dovranno tenere la mascherina. Ecco, Confcooperative Servizi e Lavoro, proprio per questo, proprio perché parliamo delle mense, raggruppa circa 5.000 cooperative attive appunto nel settore delle mense. Sentiamo che cosa ci ha detto il presidente di Confcooperative Servizi e Lavoro, Massimo Stronati.
Noi praticamente noi siamo per il Green Pass, noi siamo per il Green Pass per i lavoratori, siamo per il Green Pass per quelli che vanno dentro le mense. Certo che creerà problemi, ma noi siamo per il Green Pass.
Non ritenete che forse doveva esserci un'estensione un po' più ampia? In sostanza non vi sentite un po' nell'occhio del ciclone allora?
Ma essere nell'occhio del ciclone quando c'è il problema e la paura di una pandemia che si estende e crea problemi, penso che sia non meglio che si osservino le regole. Se le regole sono queste, facciamo tutti questo qui. Io addirittura sarei che proprio per tutte le aziende i lavoratori devono entrare con il Green Pass, proprio stesso a tutti, non solo la ristorazione. Io sono il cittadino che va in un ristorante e che teme che io devo entrare con il Green Pass e non so se nella cucina o in sala il lavoratore c'è il Green Pass o meno. Noi siamo tutti in questa situazione qui oggi. E allora io penso che la regola sia proprio quella di avere il Green Pass tutti.
È un fatto di tutela del lavoratore, di chi vi lavora, dei clienti? Magari temete anche qualche possibile causa nel caso, per esempio, ci fosse qualche lavoratore che non è vaccinato, che poi a sua volta contagia?
Allora ci sono dei casi molto particolari di persone che non si possono vaccinare. Quelle andranno certificate, ma il resto deve, se c'è una norma bisogna rispettarla. Io non penso che ci siano queste diciamo denunce o queste situazioni. Certo ci sono i Novax e allora uno può pensare ci saranno anche dei ricorsi, però francamente io sono più per la norma rigida che permette poi di tutelare sia i lavoratori che quelli che usufruiscono del servizio.
Ecco, tra i vostri lavoratori ha notato, diciamo, delle contrarietà rispetto appunto al Green Pass a questo punto obbligatorio?
Allora, la questione è molto variopinta e anche differenza di territori e di settori. C'è la prevalenza all'uso del Green Pass e al rispetto per la regola del Green Pass. È normale che ci sono tante casistiche e tante situazioni dove devono essere accompagnate queste persone affinché si vaccinino e affinché poi ci sia il Green Pass. Perché non è solo un problema di Green Pass, è un problema di convincere queste persone di fare il vaccino a monte, no? Quindi il problema è proprio questo. Oggi abbiamo raggiunto l'80% dei vaccinati, dobbiamo raggiungere il 90%, ma c'è un 10%, c'è un 20% che potenzialmente è un pericolo per tutti.
Appunto, allora, nelle settimane scorse il presidente di Confindustria, Bonomi, si è detto favorevole al vaccino obbligatorio. Qual è la sua posizione?
Allora, io ripeto quello che ho detto prima, se ci sono delle persone che non possono essere vaccinate, devono essere tolte quelle, il resto ci vuole l'obbligatorietà. Chi per delle patologie non può essere vaccinato, non va vaccinato, l'obbligo certo. È per la nostra tutela, è per la nostra salute, per la nostra e per i nostri figli. Io ce l'ho avuto il Covid, quindi non vorrei riaverlo, ecco.
Allora, avete sentito che cosa ha detto Massimo Stronati? Tra l'altro pochi minuti fa, oggi è intervenuto anche il ministro della Salute Speranza, che ha detto se serve anche l'obbligo vaccinale, così il governo è intenzionato a fare. E attualmente in Italia il 73,5% della popolazione è vaccinato e secondo Speranza è realistico arrivare all'80% a settembre. E allora si chiude qua questa puntata del Mondo Radio dedicata appunto al Covid, alla vaccinazione, ma anche ai passi che l'Italia sta facendo per arrivare in sostanza a una vaccinazione piuttosto ampia su tutta la popolazione, al Green Pass. Io vi saluto per ora, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.